105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Martedì grasso, come non parlare di carnevale. Bentrovati all'ascolto sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Sono le 15:39 minuti. Al di là del vetro, Gaetano Paradisi, alla parte tecnica. In regia c'è Elena Colson. Come festeggerete questa giornata? Mandateci i vostri sms 335 12 43 317. Se visitate il sito www.carnevaledifano.eu, è questo il sito ufficiale, vi renderete un po' conto di cos'è questa festa in quel di Fano, nella provincia di Pesaro Urbino, un carnevale forse meno conosciuto tra quelli che vengono festeggiati nelle varie città italiane. A raccontarcelo Marco Giovenco, corrispondente a Fano per Il Messaggero. Ben trovato, buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio anche a te e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Che aria tira?
Ma tira finalmente l'aria del sole, perché dopo due settimane di maltempo qui siamo stati sommersi dalla neve, sia sulla costa ma soprattutto nell'entroterra. Finalmente domenica abbiamo avuto le prime rischiarate, insomma, il primo sole. Oggi è una bella giornata finalmente di sole pieno, in piazza 20 settembre è già pronta la catasta per dare fuoco, mettere al rogo il pupo, che è il personaggio simbolo, il capro espiatorio del carnevale di Fano. Poi ovviamente si riprende la tradizione del carnevale in Italia. Questa cremazione è prevista alle 5 e mezza di questo pomeriggio, ci sarà come sempre tanta gente, e ricordiamo soltanto che questa cremazione avviene proprio a due passi da quella stella in selciato che è al centro della piazza, che nel Medioevo vedeva la messa al rogo delle streghe.
Però, insomma, un carnevale molto partecipato, anche perché l'ingresso è gratuito e non è così per altri carnevali, vero?
Esatto, era a pagamento fino a diversi anni fa, poi è stata fatta questa scelta, a mio avviso anche vincente, perché il carnevale poi è una festa di popolo. Ricordiamo che il carnevale di Fano, giustamente dicevi prima, forse non è ancora famoso come tanti altri, però pian piano sta risalendo la china. Ricordiamo anche che è uno forse tra i più antichi, diciamo che il carnevale è nato forse con l'uomo, però esiste un documento all'archivio di Stato del 1347 che appunto attesta, è un primo documento che attesta che il carnevale veniva festeggiato, celebrato a Fano fino appunto dal 1347.
Aiutaci dunque ad entrare nel programma delle feste, delle manifestazioni previste per oggi.
Dunque, dicevo prima, alle 5:30 ci sarà questo rogo del pupo, però già da adesso proprio in piazza c'è il pieno della festa con i bambini, perché Fano tra l'altro è una città che è tarata tra virgolette sui bambini. Esiste un piccolo consiglio dei bambini per le decisioni che riguardano un po' la vita pubblica dedicata ai bambini.
Sono loro stessi.
Sì, sono loro stessi che prendono anche alcune iniziative di cui poi l'amministrazione comunale si fa carico, e poi proseguono un po' in tutti i giorni fino a sabato e poi a domenica, che ci sarà il secondo grande corso mascherato. Proseguono una serie di iniziative, parliamo di veglioni, parliamo di feste a teatro, parliamo di feste ovviamente private. Poi c'è, non scordiamolo, la caratteristica del getto per quanto riguarda il carnevale di Fano, che
cioè?
È il lancio di dolciumi. Questa è una tradizione che risale al Medioevo, perché già nel 1450 lo statuto dei malatesti parlava dei riti del carnevale, e erano i nobili che lanciavano delle offelle al miele al pubblico, e da allora è rimasta un po' questa tradizione, cioè di lanciare dei dolciumi dai carri allegorici verso il pubblico. Voi considerate che nelle tre domeniche del carnevale sul pubblico piovono circa 220 quintali tra cioccolatini, caramelle e quant'altro, insomma, quindi
non vanno sprecati però.
Assolutamente no.
Mi auguro.
Assolutamente no. Vengono proprio gettati in maniera abbastanza mirata, nel senso, ovviamente qualcuno cade, dopo vengono raccolti, però è bello anche vedere l'immagine del carnevale di Fano.
Una dolce pioggia, insomma.
Una dolce pioggia raccolta con degli ombrelli rovesciati, oppure adesso da qualche anno con un prendigetto, che è una sorta di cono in cartone che viene utilizzato proprio per raccogliere più dolci possibili.
Dicevi della neve, abbiamo visto nei giorni scorsi davvero quanta ne è caduta nelle Marche, bloccando davvero intere città.
Sì,
quanto ha inciso sulla preparazione del carnevale?
Ma guarda, la neve quest'anno è stato davvero un evento eccezionale e tra l'altro per la prima volta ha costretto a rinviare la sfilata per ben due volte, perché è stata rinviata la sfilata del 5 febbraio e quella del 12. Queste due sfilate saranno recuperate il 26 febbraio e il 4 marzo, però è la prima volta che è successo questo inconveniente, che certamente ha un po' stravolto il programma generale, parlo a livello di ospiti, parlo a livello di altre feste, era previsto un Bellona Teatro che purtroppo è stato poi annullato proprio per questo motivo. Qualche disagio c'è stato anche domenica scorsa, perché comunque c'era ancora molta neve accumulata, diciamo che poi ci si dati da fare per ripulire al massimo la città.
Parliamo di satira e di carri. Chi la fa da leone, insomma, stavolta?
Allora, quest'anno sicuramente è il carro del maestro carrista Paolo Furlani, che si chiama Euro Potter, la scuola di magia, che è dedicato a Mario Monti, che ha una bacchetta magica in mano e cerca di tenere a bada i due leader europei, che sono Merkel e Sarkozy. Mentre in basso ci sono le figure serpeggianti di Bossi e Berlusconi, che insomma adesso c'è un po' di maretta politica. E poi tutto intorno a questo carro ci sono i classici gufi che portano pacchetti di riforme, cioè che sono le tasse in realtà, disseminate un po' sulle varie classi sociali, e quindi c'è un po' questa satira politica. Poi ce n'è un altro di satira politica non mirato su personaggi, ma dedicato al politico in generale, che è un po' un burattino nelle mani del circuito mediatico, ed è il carro di Luca Vassilic e Matteo Anghera, la vedova nera, che riprende anche un po' il nome dal ragno, insomma.
L'ex premier viene ancora preso di mira?
Dunque, l'ex premier sì, viene preso di mira appunto in questo carro, anche se in un po' più in secondo piano. L'anno scorso era stato preso di mira in un altro carro dove mi pare che, insomma, la memoria un po' mi può tradire, ma appariva come un cavaliere con un'alabarda, qualcosa del genere. Però viene preso di mira, ovviamente in questi anni è stato uno dei personaggi principi della satira del carnevale di Fano.
Ma è un po' in crisi il carnevale anche in termini di risorse economiche che vengono destinate a questi festeggiamenti, oppure no? E comunque l'atmosfera generale è effettivamente di crisi, oppure no?
Allora, il profilo è sicuramente un po' più basso rispetto a qualche anno fa. Parlo anche a livello di attività economiche, ristoranti, alberghi, eccetera. Per quanto riguarda i finanziamenti, l'amministrazione comunale ha cercato di mantenere un certo livello di contributo a questa manifestazione, intendendola anche come volano economico per la città, e questa forse è una scelta anche da qualche punto di vista condivisibile, perché poi consideriamo che l'indotto del carnevale di Fano è enorme, un po' per tantissime attività, quindi ben venga anche questa manifestazione, un po' come tante altre, perché ricordiamo che viene fatta una manifestazione analoga, il carnevale estivo, nel pieno dell'estate, con gli stessi carri dell'inverno che sfilano lungo il viale che si trova proprio sul lungomare di Fano.
Insomma, andremo a visitare, oggi ormai non c'è più tempo, Fano merita davvero una visita, so che è un centro storico medievale davvero caratteristico.
Assolutamente, tra l'altro è una città romana, quindi troverete le vestigie romane, troverete le mura romane, il secondo tratto di mura romane più lungo in Italia dopo quello di Roma. C'è Arco d'Augusto, c'è un museo abbastanza ricco, c'è anche delle manifestazioni che riguardano la romanità, come la Fano dei Cesari, che si tiene nel mese di luglio, una ricostruzione della Fano romana proprio in maniera molto fedele per quella che era l'epoca, insomma.
Una curiosità che hai potuto così raccogliere in questi ultimi giorni, sempre legata alla preparazione di questo martedì grasso?
Beh, curiosità, a parte la grande, io vorrei puntare su una cosa, la grande partecipazione dei bambini al carnevale. Perché quest'anno veramente...
Meno male, perché invece alcuni echi raccolti qua e là per l'Italia, insomma, sottolineavano il fatto che forse neanche più tanto i bambini percepiscono come così divertente questa
Infatti,
festa.
Infatti te lo sottolineavo apposta perché qui a Fano hanno deciso di coinvolgere i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole materne, oltre 500 bambini che hanno realizzato proprio un corso mascherato, una sfilata per ogni mattino della domenica, quindi è veramente una cosa bella, hanno creato il loro carnevale.
Allora, buon divertimento, grazie a Marco Giovenco del Messaggero da
grazie
Fano
a
e a risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi.
Anche oggi nessuna manifestazione del carnevale invece in Sicilia, in provincia di Palermo, a Termini Imerese, dove i festeggiamenti sono stati sospesi in segno di lutto per la morte del caporal maggiore Francesco Paolo Messineo, deceduto in Afghanistan in un incidente assieme ad altri due commilitoni, tra i quali il messinese Francesco Currò. La decisione di annullare anche oggi le iniziative carnevalesche è stata presa questa mattina dalla giunta comunale all'unanimità su proposta del sindaco. Andiamo di nuovo a Fano con Don Giacomo Ruggeri, parroco della cittadina marchigiana, nonché direttore delle comunicazioni sociali della diocesi. Ben trovato, buon pomeriggio Don Giacomo.
Buon pomeriggio a voi.
Lei come lo vive il carnevale?
Ma il carnevale qui, almeno nella mia parrocchia di Orciano di Pesaro, sulle colline Metaurensi, è slittato a motivo della neve abbondante che è scesa, per cui giovedì scorso dovevamo vivere con i ragazzi, i bambini e le famiglie il carnevale, lo faremo questa sera, martedì grasso, vigilia della Quaresima.
Lei come parroco che messaggio per queste giornate di festa ha voluto offrire ai suoi fedeli?
Ma di due aspetti. Il primo legato al tema della gioia. Io lo vedo e lo tocco anche con mano, c'è un bisogno da parte della gente di stare insieme, di ritrovarsi a gioire, a fare festa. Non parlo del divertimento pure semplice, potremmo dire quello della discoteca o della musica, ma per esempio legato all'effetto della meteorologia, di questo clima che ha imperversato nelle nostre zone, in parrocchia in queste due settimane una richiesta abbondante, veramente quasi come la neve, di ritrovarsi, fare una cena, prendere una cioccolata calda, guardare un film. Questo lo si poteva fare anche nelle case proprie oppure in case di amici. Perché scegliere la parrocchia? Forse perché c'hai locali più grandi? Non credo. Credo che oggi si riconosca anche alla comunità cristiana un valore, o forse questa è una domanda, è un interrogativo che si fa alla comunità cristiana, di riscoprire la vera dimensione della gioia. Il secondo aspetto lo lego sempre all'effetto della neve che ancora è qui presente. Noi abbiamo tante fabbriche, purtroppo la neve ha fatto cadere tanti capannoni e ha creato tanti danni economici, probabilmente a livello italiano lo avete seguito sui media nazionali. Ecco, sotto la neve ancora troviamo tante famiglie in cassa integrazione, troviamo tanto dolore, tanta sofferenza a motivo della perdita del lavoro. Quindi, mentre la neve si scioglie, vorrei lanciare un messaggio di non far sciogliere il desiderio di andare in profondità. Ecco, un antico proverbio dei miei nonni, che sicuramente è comune a tanti anziani, quello che dice sotto la neve pane. Ecco, mi piace pensare che la gioia sia quel pane quotidiano che per chi è credente lo vive in modo particolare nell'Eucaristia e nella preghiera, per chi è in ricerca di Dio lo possa ritrovare nelle relazioni vere. Diverse persone mi dicevano: Don Giacomo, lei in chiesa non mi vede tanto, però oggi a lei la vediamo qui con noi a spalare la neve. Ecco, per me, diceva questa persona, questo operaio, per me è come se celebrassimo la preghiera, e io credo che sia proprio così.
Beh, un messaggio valido anche per il tempo quaresimale che ci apprestiamo a vivere.
Sicuramente, anche perché nel messaggio del Papa Benedetto XVI, che è stato emanato qualche giorno fa, il tema centrale è proprio quello delle relazioni, è proprio quello di ritrovare anche il gusto e la gioia di imparare a correggersi a vicenda. Io ho preso il messaggio del Papa e l'ho declinato nei 5 giovedì di Quaresima della mia comunità, proprio perché vorrei invitare le persone a soffermarsi, a sostare in preghiera, in adorazione, e ogni giovedì offrirò un piccolo brano del messaggio del Papa, perché il Papa in questo messaggio dice: dobbiamo imparare a correggerci a vicenda, a non aver paura di richiamarci. È capace che oggi forse dialoghiamo molto attraverso i social network, attraverso Facebook, Twitter, poi noi siamo capaci di chiederci o di dirci scusa tra marito e moglie, tra ragazzo e ragazza, tra sacerdote e confratello. Credo che allora questo messaggio del Papa arrivi proprio, potremmo dire, a beneficio delle persone. E quindi una Quaresima tutt'altro che grigia, una Quaresima tutt'altro che, potremmo dire, penitente nel senso brutto del termine, cioè penitenza come un qualcosa da dover fare perché la religione lo chiede. Io credo che abbiamo bisogno di ritrovare nella Quaresima il gusto della gioia, e non a caso, il Vangelo che viene proposto domani, mercoledì delle ceneri, dice proprio: profumatevi il volto, non fate vedere che digiunate. Abbiamo bisogno reciprocamente di ricordarci che siamo figli della gioia, e mi piace pensare che il cardinal Dolan, appena nominato cardinale questi giorni fa, il Papa ha affidato proprio a lui la Lectio Magistralis.
Evangelizziamo col sorriso, ha detto.
Ecco, è proprio questo, volevo arrivare qua. Cioè, è significativo che il Papa abbia chiesto al cardinal Dolan, ai futuri cardinali del Concistoro, di fare una riflessione, e lui, da buon americano, ha detto: carissimi, evangelizziamo con il sorriso. Se lo dice un cardinale, è segno che lui tocca con mano nelle nervature e nei gangli della pastorale più quotidiana, che c'è troppo, potremmo dire, viso da bulldog.
E forse un po' di disfattismo. La ringraziamo molto di questo messaggio, che speriamo di fare nostro. Grazie a Don Giacomo Ruggeri, parroco di Fano e direttore delle comunicazioni sociali della diocesi. Buona Quaresima, ma anche buona festa di Carnevale in questo martedì grasso. Grazie di essere stato con noi.
Arrivederci.
15:57, ci sentiamo tra un quarto d'ora circa e andremo a Venezia.
Seriamente, mi vuoi ascoltare o no? Sto per dirti molto chiaramente che domani me ne andrò. Sempre più difficile la nostra realtà, continuare che senso ha? Domandarci ancora cosa mai ci è successo. Aria soffocante, qui non si respira più. Io ti sento sempre più distante, sento che non sei più tu. Conseguenza logica, almeno per me, è di separarmi da te. Anche se il problema poi rimane lo stesso.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Tutti in maschera è un invito a venire a fare il carnevale, a non vedere il carnevale, per cui è un invito alla creatività di tutti, perché speriamo appunto, come deve essere, che il carnevale diventi l'happening più importante al mondo di performing arts, proprio di arti performative, dove la gente trova qui l'ispirazione, il palcoscenico, la possibilità di assumere diciamo sembianze, di truccarsi, di vestirsi come loro meglio credono, insomma, no? E ognuno di noi ha un sogno dentro e è chiaro che la mascheratura, il travestimento va verso questo sogno, questo essere qualcun altro, no? Questo voler essere qualcun altro da quello che si è. Il truccarsi il viso per non truccarsi l'anima è sicuramente un invito ulteriore.
Ed eccoci ritrovati sulla Radio Vaticana in diretta. Buongiorno, anzi buon pomeriggio da Antonella Palermo. Sono le 16:17. Avete appena ascoltato Davide Rampello, direttore artistico del Carnevale di Venezia. Come promesso, infatti, andiamo adesso nella Serenissima. Alberta Baldan vive a Venezia, dietro il Palazzo delle Prigioni, praticamente a San Marco, in pieno centro. Ben trovata, buon pomeriggio, signora Alberta. Allora, truccarsi il viso per non truccarsi l'anima, beh, un bello slogan, devo dire. Condivide?
Sì, lo condivido. Penso che il carnevale sia questo, anche tutti i carnevali, no? Tutti i travestimenti. Però sarebbe meglio vivere con l'anima che truccarsi il viso, soprattutto in un momento come quello di adesso. Comunque, Venezia adesso sta proprio, cioè, piena di gente, stiamo per terminare le ultime ore, insomma, del carnevale.
Cioè lei si affaccia dalla finestra, cosa vede?
E vedo la gente che passa travestita, vestita, stanca, un po' inebitita a volte perché ha tante cose da guardare, da vedere. Che si è un po' persa perché si intrufola nelle callette, si perde, e vedo queste persone, vedo tanta gente, tante belle maschere, tante persone da tutto il mondo. Purtroppo il carnevale non è più il carnevale di alcuni anni fa, che era un carnevale dei veneziani, ecco, questo è un carnevale di altre persone che vengono qui per travestirsi.
Ve l'hanno un po' espropriato.
Ecco, ce l'hanno espropriato, e con questo anche un po' la città. Una città che noi, soprattutto in queste occasioni, durante il carnevale, durante l'estate, eccetera, viviamo in modo molto, con molta difficoltà.
Invece una volta com'era? Cosa succedeva?
Una volta era, cioè, quando è nato, cioè, quando anch'io ero un po' più giovane, quindi quando è nato, verso gli anni 70, penso, io mi ricordo un bellissimo carnevale dell'82, 83, e era il carnevale dei veneziani, perché è nata come una manifestazione, cioè una cosa spontanea, per cui tutti i veneziani si sono vestiti. E soprattutto sono andati alla ricerca di una storia che era la loro storia, il Settecento, per cui era un carnevale che durava tutto il tempo, dalla mattina fino alla sera, si andava a fare la spesa e si trovava il fruttivendolo, il panettiere, tutti vestiti in maschera, si andava per la, si passava per le calli del centro, la frezzeria, le mercerie, il ponte di Rialto, e dentro i negozietti c'erano i proprietari vestiti con i costumi del Settecento. Era una cosa bellissima,
che meraviglia.
Meravigliosa, era una cosa molto, molto, cioè era un tuffo nel passato. E penso, io penso a quel carnevale, poi si è evoluto perché è diventato un business, è diventato una grande fortuna per tutti e quindi ha richiamato tantissime persone e quindi i veneziani penso che la pensino come me, non lo sentono più come una volta.
Insomma, il suo panettiere, il mio panettiere oggi non era vestito?
Non è più vestito da carnevale.
E cosa le ha detto stamattina?
Diciamo che, come ha detto lei prima, ci hanno un po' espropriato della città, sì è vero, noi non vediamo l'ora che finisca a volte, perché diventa difficile, perché i mezzi sono gli stessi che prendono i turisti e le maschere, per cui andare al lavoro, ad esempio io in questi giorni che andavo al lavoro ho dovuto anche cambiare i miei orari di lavoro, cioè di partenza da casa, cioè andavo via 20 minuti prima.
E beh, perché... il risvolto di certi eventi. A Fano comunque... abbiamo ascoltato prima che i bambini vivono in maniera molto forte il carnevale, con un grande coinvolgimento, divertito. Lei ha parlato del suo lavoro, tra l'altro sì. È insegnante, so, in una scuola sì. elementare. I bambini anche
noi
a scuola come
sentiamo,
vivono?
Non lo sentiamo. Cioè,
ma che tristezza!
All'interno della scuola non lo sentiamo il carnevale. Sarà perché lo viviamo al di fuori e quindi è una festa che si vive al di fuori, ma all'interno della scuola proprio non si sente. Io ho chiesto anche ad altre mie colleghe, forse ho detto sono io l'unica persona che la pensa così, e non si sente a scuola, per cui ci sono delle manifestazioni per i bambini, cioè ci sono degli spazi, ci sono, però vengono fatti tutti non in collaborazione con la scuola.
Ma in giro invece...
Io so che la Biennale, però adesso che mi ricordo, ha organizzato dei bellissimi laboratori per la scuola in occasione del carnevale. Ci sono delle manifestazioni, però la scuola in sé, proprio la scuola, cioè non è che ci lavori, che magari, non so, crei delle maschere, mm-hmm. poi i bambini vanno fuori.
Insomma, si è persa anche questa tradizione.
Si è persa, sì.
Ma in giro ce ne sono di bambini
sì,
insomma,
ci sono i bambini
mascherati.
Accompagnati dai genitori, sì, sono i bambini, sì, certamente.
Lei quest'anno non si maschererà?
Io quest'anno non mi maschero, no, da alcuni anni non mi maschero più.
E invece in passato li confezionava lei gli abiti?
Dei carnevali bellissimi. E proprio perché era bello non solamente il momento del carnevale, era bello anche i preparativi del carnevale ed era bello ricercare tutte le cose, trovarsi in gruppo, perché il carnevale unisce, era una festa per il gruppo, per un gruppo di amici che si vestivano insieme e insieme passavano questo tempo di festa.
E gli abiti li facevate in casa?
Gli abiti li facevamo noi in casa, quasi tutti li fanno in casa, poi naturalmente ci sono gli atelier famosissimi a Venezia dove fanno degli abiti stupendi e delle maschere stupende, però quelle diciamo artigianali, quelle fatte in casa sono molto più, come si dice, a parte casalinghe, ma anche più strane, più fantasiose. Io mi ricordo, mia mamma mi faceva i costumi e ricordo la mamma che quando arrivavo a casa, ma non vi parlo di tantissimi anni fa, quindi io già lavoravo eccetera, che quando tornavo a casa dal lavoro mi aveva finito un cappello, e quindi vedere questa donna che adesso ha 92 anni che come mi aveva creato questi cappelli, cosa ci aveva messo, tutta la fantasia, tutta la creatività, era quello il bello anche, cioè costruire. Pronto?
Certo, ci sono, la sto ascoltando con molto interesse, guardi, mi vorrei anche trovare a Venezia, le dirò.
Guardi,
poi lei non sarebbe contenta perché sarei una turista, ma insomma...
No, ma noi non ce l'abbiamo con i turisti. No, io non ce l'ho con i turisti.
Sto scherzando.
Diventa difficile per una città piccola, perché noi siamo piccoli, siamo fragili, una città fragile.
Certo.
E quindi l'arrivo di tante persone a volte diventa difficile, la convivenza diventa difficile in molti momenti.
Cosa succederà oggi a Venezia?
Come?
Cosa accadrà oggi a Venezia?
Oggi a Venezia, allora intanto è l'ultimo giorno, quindi siamo già in piena festa. Di novità, ad esempio, quest'anno hanno costruito un grande toro che a mezzanotte, penso, verrà bruciato, proprio come addio al carnevale, no? E faranno una sfilata di barche, penso sarà bellissima, perché la faranno questa notte.
In silenzio, infatti resti in linea, perché su questo volevo riascoltare il direttore artistico del Carnevale di Venezia, Davide Rampello, proprio su questa spettacolare chiusura del Carnevale. Ascoltiamo.
Gondole e barche a remi vogheranno in un canal grande, spento e silenzioso, illuminato solamente da 10.000 lumini e solamente col suono di tre trombe che anticipano l'arrivo del corteo acqueo. Quando tutto il corteo sarà arrivato al bacino, in tutti quanti avremo modo di vedere questo straordinario toro che, spostandosi, poi si incendia e chiuderà in maniera definitiva il carnevale.
Beh, sarà stupendo, ma lei ci andrà, vorrei sperare.
Sì, io ci andrò, anche perché devo solamente fare 20 metri e sono arrivata in bacino. Quindi...
Ma si rende conto, che fortuna!
Sì, lo so che sono fortunata, lo so.
Chissà quale sarà la maschera più bella che vincerà anche proprio un premio.
Non lo so, perché le sfilate penso le facciano tutti, le hanno fatte anche tutti i giorni. Comunque di maschere...
Una maschera particolarmente curiosa che ha visto in questi giorni?
In questi giorni ne ho viste tante, però... particolarmente curiosa, quella della Francia, della ghigliottina, mi pare, sì, si intitola Se così, e poi c'era, comunque io ricordo, se posso fare un ricordo, una pittrice che costruiva le maschere e praticamente ricostruiva i quadri, una maschera fatta a quadro. E mi ricordo che per anni è stato un appuntamento per i veneziani, perché volevamo tutti vedere, ma c'è questa signora, dov'è? Perché ogni anno presentava un quadro diverso.
Cioè, mi faccia capire, la maschera era costituita da un quadro celebre?
La maschera era costituita da una pittrice, praticamente, no? E lei ricostruiva su di sé, ricostruiva un quadro famoso, Klimt, Chagall... Era una cosa stupenda.
E adesso non c'è più questa pittrice in giro?
Ma, penso che no.
Bisognerà andarla a scovare.
Esatto, perché erano veramente dei capolavori. Ed era, io dico, un appuntamento per noi veneziani, perché ricordando tutti i carnevali, ci ricordavamo qual era la sua, sì, ciò che lei faceva, insomma.
Allora, un invito: scenda, e si mascheri e si tuffi nella festa. Io la ringrazio molto, Alberta Baldan.
Grazie
da Venezia, per averci fatto gustare un po' a distanza l'atmosfera di festa del carnevale, di uno dei più belli ed eleganti carnevali probabilmente al mondo. Grazie e ancora buona festa, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Sono le 16:29 sulla Radio Vaticana in diretta, ritroverete questa trasmissione sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Da Antonella Palermo, buon proseguimento in nostra compagnia.